Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo entrati da poco nel 19° giorno di Heshvan, secondo mese dell'anno 5772. Ci troviamo nella parasha di Chaye Sarah, la vita di Sarah. Siamo arrivati infatti alla quinta parasha della Genesi, dove leggiamo e studiamo le conseguenze della legatura di Yitzhak. Quando sarà Imenu, la nostra madre, sarà viene a sapere che suo figlio sta per morire, muore, non muore, lo spavento, la confusione, questo trauma, questo colpo gli causa la morte. E in quel momento Abraham prende Sara e va a cercare un posto speciale dove seppellirla. E così la Parashah ci racconta la sepoltura di Sara. Poi la Parashah ci racconta il matrimonio di Yitzhak. Subito dopo viene seppellita Sara, matrimonio. E questo passaggio dal momento così drastico della sepoltura di una moglie immediatamente al matrimonio del figlio è molto strano. Questa sera analizzeremo il significato del matrimonio, approfondiremo il concetto del matrimonio da cinque punti di vista, cinque significati profondi di cos'è il matrimonio, di come avere un matrimonio di successo. Una lezione molto interessante e molto pratica. Devo dire che una volta non c'erano così tanti divorzi, perché c'erano meno disturbi, c'erano meno distrazioni, i coniugi erano più uniti, erano più semplici, si accontentavano di meno. Uno dei morbi principali di questo millennio, degli ultimi decenni, ognuno pretende, vuole, non si accontenta, divorzi, problemi. Una delle malattie di questa generazione, o delle ultime generazioni, è proprio il divorzio. Un altro problema delle ultime generazioni è la mancanza di autostima, di sicurezza, di ambizione. Tutti questi concetti sono legati fra di loro. Le persone deboli, persone che non hanno autostima, si fanno facilmente prendere in giro, condizionare da altre cose e poi facilmente rischiano questi condizionamenti a creare degli squilibri familiari o mentali che poi possono rischiare di portare al matrimonio. Si racconta una storia, solito aneddoto. Una coppia festeggia 25 anni di matrimonio, tutti sono contenti a festeggiare, e tutti fanno gli auguri, i complimenti, vi auguriamo tanti anni insieme. A un certo punto la moglie si alza e dice: la nostra vita era così bella insieme. La nostra unione è sembrata come una favola. La potremmo paragonare, dice la moglie, come se fossero passati 2 soli giorni. Allora si alza uno dei presenti e dice: perché la vostra vita la paragoni solo a 2 giorni di vita? Paragonala come se fosse solo un giorno, perché 2 giorni? Dice la moglie: no, 2 giorni. Perché ci sono 2 giorni nell'anno tristissimi, Tisha B'Av e Yom Kippur, che noi digiuniamo, siamo tristi. Dice: la nostra vita è paragonata come a 2 giorni, Tisha B'Av e Yom Kippur. Ebbene, questo è uno scherzo. Noi dobbiamo capire come ottimizzare il nostro matrimonio, come renderlo successo, portarlo a livelli che diventa un piacere, che diventa solido, concreto. E proprio in questa lezione vedremo questi 5 approcci diversi, ma collegati tutti fra di loro, perché il quinto livello collegherà tutti i 4 precedenti, come risaputo, e vedremo come il matrimonio non è un peso, non è un danno economico, bensì è la nostra vita, la nostra essenza. Come un palazzo che noi costruiamo, un palazzo che non ha limiti. Si augura ai coniugi quando si sposano, Binyan Adead, che sia un palazzo eterno. Cosa vuol dire Binyan Adead? Come un palazzo a tanti piani, tanti, tanti sempre. Così anche si augura ogni matrimonio che sia un palazzo che avrà tanti piani, tante generazioni, tanti figli, figli dopo figli e così in eterno. Binyan Adead. Per capire tutto questo, iniziamo a studiare la Parashah. Troviamo nel Talmud un parallelismo molto strano, dalla quale noi approfondiremo tutti questi 5 aspetti del matrimonio. Avraham Avinu, quando va a seppellire Sarà, lui sa dove andare a seppellire Sarà, lui va apposta a Hebron, va apposta nella Marata Machpelah, grotta doppia, lui sapeva che lì era sepolto Adam Rishon. Lui lì voleva seppellire Sarà, lui lì voleva essere seppellito e voleva che i suoi figli saranno seppelliti lì. Avraham ha le idee molto chiare, va da Efron Acheti, il proprietario di questo terreno, e gli propone di venderglielo. Efron dice: no, mi dispiace, noi non vogliamo venderti. Prego, seppellisci pure gratuitamente, ma noi non vediamo. Avram dice: no, io seppellisco qua, lo compro a prezzo pieno, senza badare a spese. Gli dice: ma no, ma noi siamo fratelli, siamo amici, fa niente. Tu sei Abramo, tu sei l'uomo più famoso al mondo, tu sei il più grande rivoluzionario della generazione, sei un uomo che ha fatto la storia. Io da te prenderò dei soldi, prego, gratuitamente. Avram dice: no, dimmi il prezzo che te lo pago, lo voglio comprare e diventa mio per sempre. Efron dice: guarda che se te lo faccio pagare ti costa parecchio. Dice: sì, benissimo, dice Avram. Ok, Efron dice: 400 zuz, overa socher. Monete perfette, accettate da chiunque. Il Talmud dice che si trattava di 1 milione di shekel, un prezzo incredibile. Avraham dice: bene, eccoti i tuoi soldi, il campo adesso è mio. Efron non riusciva a capire come poteva una persona come Avraham, così intelligente, pagare una cifra così grande per un campettino, una grotta. non sapeva cosa c'era dietro. E così Avraham era contentissimo che ha comprato Marat Machpelah. E sappiamo che l'acquisto di Marat Machpelah è stato il primo acquisto della storia del popolo di Israele, intera santa. È stato il primo approccio, è stato l'inizio della conquista, della presa, dell'acquisizione da parte di Israele della terra santa. È vero che Hashem ha promesso a Abramo Avinu che gli darà la terra santa. Questo a livello spirituale, ma a livello pratico terreno, Abramo compra per la prima volta Hebron, la grotta di Machpelah. Questo Shabbat, sappiamo, si chiama Shabbat Hebron. Migliaia e migliaia di ebrei da tutto il mondo vanno a passare Shabbat Chaye Sarah a Hebron, perché questo Shabbat noi ricordiamo e leggiamo nella Torah come Hebron appartiene agli ebrei, come Hebron è stato l'inizio della conquista, dell'acquisizione di Israele, per cui Chaye Sarah è importantissimo, Hebron è importantissimo. Non peraltro, molti ebrei vivono a Hebron con grande sacrificio, con grande difficoltà, rischiando la propria vita, solo andando al supermercato o andando a fare movimenti proprio banali. Dei bambini giocavano in un parco giochi, una bambina è stata, da un cecchino è stata uccisa, una bambina piccola. Lo sappiamo quanto è pericoloso vivere lì. Ma quelle poche famiglie che vivono a Hebron o a Kiryat Arba, che è attaccata, con grande sacrificio e Mesirut Nefesh, loro sono l'esempio di tutto Am Yisrael, devono essere appoggiati, perché Hebron deve mantenere una presenza ebraica, perché è stato l'inizio di tutta la storia dell'acquisizione della terra di Israele. Tutto è iniziato a Hebron. Se noi perdessimo il controllo su Hebron, vuol dire che noi lasciamo perdere il nostro diritto iniziale sulla terra di Israele. Bene, Avraham Avinu si reca, compra questo campo a peso d'oro, diventa suo per i suoi figli in eterno, e la Torah ci dice che Avraham Avinu ha comprato questo campo nella Genesi 23:13. C'è scritto: Natati kesef hasadeh kach mimeni. Ho dato i soldi per il campo, prendi, diventa tua la grotta di Machpelah, è diventata tua. La Torah ci dice come Avraham Avinu compra questo campo, questa grotta, questa tomba, dando i soldi. Dice il Talmud in Kiddushin, la prima pagina del trattato di Kiddushin, pagina Daf Bet, a Amud Aleph. Dice il Talmud così: la donna viene comprata con tre metodi. Kesef, shtar e bia. La donna può essere acquisita dal marito con i soldi, quando si fa la chuppah al matrimonio, invece di dare soldi si dà l'anello che corrisponde ai soldi. Kesef, shtar con un contratto, si fa anche la ketubah, che è il contratto di matrimonio. Bia con l'unione fisica tra i due. Il matrimonio potrebbe avvenire solamente con uno di questi tre metodi, ma si usa fare tutti e tre metodi. Si dà l'anello, si fa il contratto di matrimonio, la ketubah, e poi i coniugi, gli sposi, devono appartarsi per qualche minuto da soli, come se avessero potuto unirsi con Bia. Dice il Talmud, da dove sappiamo che una donna può essere comprata con i soldi? Kesef min alam, la famosa domanda che si chiede, che si dice spesso, adesso è diventato anche un modo di dire. Quando uno non ha i soldi per comprare la spesa, per pagare le bollette, dice Kesef min alam, soldi da dove? Ci si riprende spesso, ultimamente sempre di più si fa riferimento a questo Kesef min alam, soldi da dove? Ebbene, dice il Talmud, da dove sappiamo che la donna può essere acquisita con soldi? Risponde il Talmud, c'è un parallelismo. Uno dei sistemi dello studio della Torah si chiama Gzera Shavah, ovvero la Torah ci dice, se tu vedi che c'è una parola in un contesto e vedi che c'è la stessa identica parola in un altro contesto, queste due parole unite portano un'unione tra i due concetti, i due argomenti, e noi impariamo che i due sono collegati fra di loro. Per cui, da una parte c'è scritto che Avraham Vaikach ha preso il campo. Kach mimeni, prendi da me il campo, ha detto Efron. Viene usata la parola kach, prendere. Dall'altra parte, quando una persona sposa una donna, c'è scritto che ikach ish isha, quando un uomo prenderà una donna, si usa lo stesso verbo, che ikach, quando prenderà. Dice il Talmud all'inizio del trattato di Kiddushin, siccome c'è scritto qua kach mimeni e qua c'è scritto chi kach ish isha, kach e kach, allora dice la Gemara, impariamo che una donna viene sposata con i soldi da un parallelismo di parole, kicha kicha da Sde Efron. Siccome c'è scritto kicha nel campo di Efron, nell'acquisizione di Efron, c'è scritto Kicha e lì si parlava di soldi. Così anche Vayikach, quando l'uomo sposerà una donna, c'è scritto lo stesso verbo, vuol dire anche soldi. Kicha Kicha da Sde Efron. Da qua impariamo che la donna può essere sposata anche con i soldi. Questo punto sembrerebbe ok. Una donna può essere sposata con i soldi, da dove si impara? Dal fatto che Avraham Avinu compra una tomba per sua moglie con soldi. Vuol dire che da dove impariamo che un matrimonio può essere fatto con i soldi, può essere acquisito? Una donna può essere acquisita con i soldi, santificata con i soldi? Dal fatto che Avraham paga dei soldi per comprare una tomba per sua moglie, per seppellirla. Ci rendiamo conto? E qui è molto strano come il Talmud decide di imparare questo concetto dei soldi proprio dall'acquisizione di una tomba, e non solo una tomba, ma la tomba di una moglie. Addirittura la prima acquisizione di una tomba, la prima volta che vediamo nella storia, nella Bibbia, che qualcuno compra una tomba, è Avraham per sua moglie, e da lì noi proprio impariamo che una donna può essere comprata con i soldi. Incredibile. In realtà, la parasha stessa è molto strana, perché subito dopo la storia della sepoltura di Sarà, la parasha ci racconta come Avraham Avinu subito inizia attivarsi immediatamente, chiama il suo servitore, devo cercare una moglie per Yitzhak, lo manda a cercare una moglie, trova una moglie, torna indietro, sposa Yitzhak. Cioè sembrerebbe che appena muore Sarà, la scena che viene dopo, matrimonio. Non che c'è una scena intermediaria, c'è un passaggio, un evento, la morte, poi dopo qualche cosa, che poi dopo no, muore Sarà, matrimonio di Yitzhak. In un film sarebbe un po' esagerato. La Torah non si fa problemi. La Torah non è un film, non si fa problemi. Però sicuramente quando la Torah mette degli eventi vicino, vuol dire che c'è una similitudine, c'è un paragone tra di loro. E noi vorremmo capire cos'è questo paragone tra la sepoltura di Sarà e il matrimonio che viene dopo. Com'è possibile che un matrimonio sia collegato a una sepoltura di una moglie? Per cui il problema non nasce solo nel Talmud, che il Talmud dice che il matrimonio si impara dalla sepoltura, ma anche nella parasha stessa. Vediamo che la parasha dice sepoltura, matrimonio. Quando due argomenti sono attaccati nella Torah, noi sappiamo che si chiama Hekesh, vuol dire che sono collegati profondamente fra di loro. E noi siamo qui questa sera per capire i cinque modi come interpretare questo collegamento, questa vicinanza tra la morte, sepoltura e il matrimonio, dalla cosa più triste alla cosa più felice. Per cui come mai la Gemara fa questo paragone e di conseguenza come mai la Parasha stessa fa questo paragone, fa questa vicinanza? È come se la Gemara si basa sulla Parashah, sulla Torah, dice: guarda, siccome la Torah mette i due argomenti vicini, noi, la Gemara ci dice: io imparo il matrimonio dalla sepoltura di Sarà, la Torah stessa che me li attacca. Molti di voi potranno dire: legame è molto semplice, dal momento che ti sposi, sei finito. Sei come se fossi morto, finito, non hai più vita, non hai più autonomia, devi sempre dare report, oggi ho fatto questo, ho fatto quello, fai la spesa, non ho più vita. Come diceva uno, fino al matrimonio ero incompleto. Del matrimonio sono morto, sono completamente distrutto. Oppure, come dice il linguaggio di Woody Allen, fino al matrimonio c'era la speranza. La speranza di una vita. Dal matrimonio è arrivata la morte della speranza. Certo, questo si può ridere e scherzare, ma sicuramente la Torah non intende un concetto così basso e stupido. Sicuramente la Torah vuole trasmetterci un insegnamento elevato, profondo, un messaggio positivo, costruttivo di come rinforzare il nostro matrimonio. E noi siamo qui per capire qual è questo messaggio, come rinforzare il nostro matrimonio, come vincere i problemi, le tentazioni, i disagi che giorno dopo giorno vogliono minare il nostro equilibrio familiare. La Torah può essere studiata in quattro livelli e noi cercheremo di dare una risposta su tutti questi quattro livelli. Devo ringraziare Rav Jacobson Yossi, alla quale mi ispiro spesso nelle mie lezioni, per questo saggio interessante di come mette questi quattro livelli più il quinto che vedremo alla fine. Il primo livello dello studio della Torah è Pshat. Il Pshat rappresenta il livello basico, letterale, concreto, semplice. Quando tu studi un verso a livello di Pshat, lo studi a livello proprio semplice, basilare. Poi c'è il secondo livello che è Remes. Remes vuol dire il livello di studio omiletico, simbolico, ovvero un certo concetto della Torah può esprimere, può essere, può rappresentare un altro concetto che non c'entra. Questo si chiama remes, un'allusione. Poi c'è il terzo livello che si chiama drush. Lo studio di drush è l'integrazione di tanti concetti. Un concetto entra dentro un altro concetto che poi entra in un altro che si collega con un verso, che si collega con una storia. Questo è il Drush. Il Midrash è famoso per essere il Drush. Il Talmud è anche Drush. Domanda da qui, da lì, studio, collegamenti, tutto un... Questo è Drush. Poi c'è il Sod. Il livello esoterico, mistico, cabalistico dello studio della Torah a livello nascosto. Sod vuol dire segreto, nascosto. Questo è il quarto livello. I quattro livelli messi insieme compongono la parola Pardes. Pshat, Remes, Drush, Sod. Semplice, allusivo, collegamenti, Drush e Sod nascosto. La Torah può essere studiata in tutti questi quattro livelli, per cui anche questa domanda di come mai il Talmud fa un collegamento strano tra matrimonio e sepoltura di Sarah, noi potremmo rispondere a questa domanda in tutti questi quattro livelli, a livello di Pshat, Remes, Drush, Sod. Ah, voi mi chiederete giustamente, ma la Talmud è Drush? Per cui se il Talmud è Drush, basterebbe rispondere a livello di Drush. La verità è che ognuno di questi quattro livelli ingloba anche i quattro livelli. Per cui anche a livello di Drush c'è il Pshat, Remes, Drush, Sod. Per cui c'è il Pshat nel Pshat, c'è il Remes nel Pshat, c'è il Drush nel Pshat e c'è Sod nel Drash, cioè tutti e quattro livelli inglobano tutti e quattro livelli, per cui anche il Talmud che è Drush ha tutti questi quattro livelli e anche questo concetto noi possiamo capirlo su tutti questi quattro livelli che sono tutti e quattro inclusi nel livello di Drush, che è quello di il livello, è il tipo di studio talmudico. Per cui iniziamo con il Pshat. Cos'è la spiegazione a livello Pshat del collegamento tra il matrimonio e la tomba? Il grande maestro cabalista spagnolo, Rabbi Moshe ben Nachman, soprannominato il Nachmanide, il quale era molto attaccato a Israele. Uno dei maestri che ha sempre insistito nell'importanza di andare a vivere in Israele, di costruire Israele. Lui stesso ha dato l'esempio, ha finito la sua vita in Israele ed è morto lì in Israele. Il Nachmanide dice: cos'è la discussione tra Avraham ed Efron? Non si capisce. Avraham viene nel campo di Efron, voglio seppellire mia moglie, Efron gli dice prego, Avraham dice voglio comprare, Efron dice no, gratis, no, voglio comprare, no, allora se vuoi proprio comprare, allora gli spara una cifra inestimabile, sproporzionata. Il Talmud dice, Avraham è l'esempio di come deve comportarsi ogni persona e come deve comportarsi l'ebreo. Dir poco e far tanto. Quando arrivano gli angeli, dice vi do un po' di acqua, poi gli dà un banchetto. Quello che invece parla tanto e fa poco è esattamente l'opposto di Abraham e Efron. Siamo amici, prendi gratis, non voglio niente, ma se proprio insisti, facciamo qualche milione di euro. Parla tanto, ma fa poco. Questo è Efron. Ebbene, dice il Ramban. Cos'è la discussione tra Avraham e Efron? Avraham vuole comprare, quello non vuole vendere, poi vuole vendere. Dice Ramban così. che i Chittim, gli abitanti di Hebron, che erano i Chittim, loro avevano una legge che non vendevano un terreno a stranieri in eterno. Lo vendevano temporaneamente. Quando arriva Abraham e vuole comprare questo campo dai Chittim, dice Abraham: io non voglio comprarlo temporaneamente, per 100 anni, 99 anni, come ci sono alcuni che vendono in alcuni posti, in alcune città, hanno le regole, la legge che dice che la vendita immobiliare è per 99 anni, vuol dire non per sempre. Abraham dice: no, mi spiace, se predisco qua sarà, voglio comprare questo campo per sempre, in eterno. E i Chittim dicono: no, seppellisci gratis. Avram dice: no, non voglio gratis. Va bene, te lo vendiamo temporaneamente. No, non voglio temporaneamente. Voglio che me lo vendete in eterno. Dicono i Chittim: Avram, tu sei uno straniero. Non possiamo vendere in eterno uno straniero. Avram dice a loro: Ger vetoshav anochi machem. Se volete considerarmi uno straniero, bene, vendetemelo come straniero. Ma se non volete vendermelo come straniero, ger straniero, vetushav, abitante. Io sono come un abitante del posto. Io gioco in casa qui, perché Hashem mi ha già promesso di dare a me tutta la terra di Israele. Questa è già mia. Volete come uno straniero? Lo compro. Come se non mi appartiene. Ma se volete giocare sul fatto che allo straniero voi non vendete un campo, vetoshav, ger vetoshav, sono un abitante del posto. È già mia la terra di Israele, Hashem me l'ha già regalata. E siccome non sono uno straniero, è mia e posso comunque comprarla come ognuno di voi. A questo punto loro non sanno cosa fare, hanno un'occasione di fare una mega vendita. Poi Avraham Avinu, nel momento che un personaggio così importante come Avraham Avinu compra proprio lì, nella loro città, e lì seppellisce Sarà, loro sapevano benissimo che il valore immobiliare di quella zona sarebbe salito alle stelle, perché Avraham Avinu era il numero uno più famoso al mondo. Dicono: qui facciamo un affare, tutta la nostra città si rivaluta alla grande. Glielo vendiamo a peso d'oro e ci conviene. E così glielo vendono ad Avraham Avinu in eterno, perché comunque Avraham se no non avrebbe comprato. E comunque Avraham poteva pretendere che fosse suo, perché Hashem gliel'aveva già regalato tutto questo terreno. Dice Ramban: cos'è la discussione tra Avraham ed Efron? Avraham, lui vuole dimostrare ad Efron e ai Chittim il valore del corpo anche dopo la morte. Il fatto che quando tu seppellisci qualcuno non è una cosa casuale, è una cosa temporanea. Il corpo si deve rialzare. Hashem dice: così come il corpo viene dalla terra, il corpo viene ripositato nella sua origine, come se stai seminando un seme, che un domani questo darà un frutto, farà crescere un albero. Anche il corpo sottoterra rimane lì temporaneamente, ricrescerà, si rialzerà con la resurrezione dei morti. Quando uno è disposto a spendere una grande cifra per una tomba, questo dimostra come il corpo è eterno, come il corpo si rialzerà. Perché se no non avrebbe senso spendere tanto per una cosa che non c'è più, che non esiste più, che non ha più un futuro. Dai Chittim, la morte, la vita dopo la morte non ha un significato, il corpo non è eterno, allora perché devi spendere così tanto? Perché devi comprare una tomba in eterno? Prendo una tomba temporaneamente. Il tempo che si decompone il corpo è finito. Avraham dice: non avete ancora capito niente. Non vi rendete conto il valore del corpo e la sua eternità, quant'è importante, quanto è vitale. Io sono disposto a pagare qualsiasi cifra pur di comprarlo in eterno, perché il corpo è eterno, la vita è eterna, l'anima è eterna, e anche il corpo si riunirà con quell'anima quando arriverà il giorno della risurrezione dei morti. Il corpo viene solo appoggiato temporaneamente sottoterra, come un seme che cresce. E qui facciamo un appello per ricordare l'importanza di seppellire un corpo, seppellirlo in un cimitero ebraico con la funzione, quanto è importante per l'anima e quanto si è sbagliato far cremare. Il corpo ha bisogno di ritornare dove lui è stato e non di essere messo in una scatola, perché Hashem dice che il corpo deve ritornare alla terra da dove è venuto. Il corpo deve decomporsi nella terra, non dentro una scatola di legno. In Israele i corpi vengono messi sottoterra. Così il corpo raggiunge il suo massimo di ritorno alla terra, così come Hashem ha voluto, e poi di ricongiungimento e ricomposizione il giorno in cui arriverà Mashiach, dopo quella resurrezione dei morti. Ecco perché qui in esilio, che non si possono seppellire i corpi direttamente nella terra per questione di igiene, bisogna mettere una scatola, però bisogna bucare questa scatola in modo che il corpo abbia un legame con la terra diretto, perché così Hashem ha voluto. Ecco perché si mette dentro la bara anche della terra, terra di Israele possibilmente, per mettere il collegamento tra il corpo e la terra. Ebbene, Avraham Avinu ci fa capire l'eternità del corpo. Avraham Avinu ci fa capire come è importante la tomba, come uno deve spendere, espandere. E che non è una perdita di soldi, ma un investimento. È un modo come rispettare il corpo, l'eternità del corpo. Il corpo che ci ha seguito, ci ha curato, ci ha messo in grado di costruire, di fare mitzvot, opere di bene, ci ha arricchito spiritualmente grazie a questo corpo. Dobbiamo rispettarlo, dobbiamo dargli un riposo giusto, idoneo, e dobbiamo essere disposti a spendere anche una cifra grande. Basta che la terra, che la tomba è un'acquisizione eterna, per sempre. Non solo questo, ma potremmo anche aggiungere che Avraham Avinu ci sta insegnando, così come l'acquisizione della grotta di Hebron, che era l'inizio dell'acquisizione, dell'acquisto della terra di Israele, Avraham Avinu vuole mettere in chiaro, fin dall'inizio, dal suo primo passo in terra di Israele, che il nostro legame a Israele è un legame eterno. Ha voluto iniziare col piede destro. Avraham forse poteva seppellire Sarah comprando quel terreno per 100 anni, 99 anni, non so quanto, ma Avraham vuol far capire a noi e a tutto il mondo che dice: voi siete dei ladri, voi avete scacciato altri popoli, voi siete conquistatori. Dice: il nostro legame in terra di Israele è un legame eterno. Sono disposto a qualsiasi cifra a pagare, ma questa terra sarà legata a me e ai miei figli per sempre. Per questo non sono disposto a scendere a compromessi e sono disposto a pagare qualsiasi cifra pur di dimostrare al mondo che io non vado a spese, ma questo deve essere un legame eterno. Questa terra ci apparterrà per sempre. Sì, temporaneamente potremmo averla lasciata perché ci hanno forzato a abbandonarla, perché ci hanno portato in esilio. Il Rebbe, in un discorso che ho sentito qualche giorno fa, nel Living Torah, ha detto: quelli che ci accusano di aver preso la Marata Machpelah, la la grotta, la tomba dei patriarchi, in maniera illegittima, perché per 1300 anni quello era un luogo di culto dell'Islam. Ma quelli che dicono questa affermazione sono i primi a contraddirsi, perché nel momento che tu dici che da 1300 anni quel luogo lì appartiene all'Islam ed è stato un luogo di culto dell'Islam, loro stessi si contraddicono perché dimostrano che prima di quel momento apparteneva a Israele. E l'appartenenza a Israele era per molto di più di 1300 anni. Non peraltro, ma più di 1300 anni comunque non può appartenere all'Islam, perché più di 1400 anni non esisteva neanche l'Islam, cioè è nato meno di 1500 anni fa. Per cui questa proprietà comunque è iniziata solo 1300 anni fa, da quando è iniziata più o meno la storia dell'Islam. Ma prima apparteneva a Israele. Avraham Avinu l'ha comprata a peso d'oro. Nessuno può dire a noi che abbiamo conquistato in maniera legittima Hebron, la terra di Israele, perché è sempre stata nostra, prima che esistesse ancora la religione dell'Islam. Prima ancora dell'inizio della religione cristiana. Per cui Avraham Avinu compra a peso d'oro Hebron Marat HaMachpelah. Cosa c'entra questo col matrimonio? Quando uno si sposa deve sapere che anche se il divorzio nella religione ebraica esiste, nel momento che uno si sposa, deve aver chiaro che questo è un matrimonio eterno. Deve essere convinto che lui si sposa per sempre. Non che lui si sposa, se va bene il matrimonio, allora va bene, se no, comunque può divorziarsi. Questo non è un matrimonio. Se uno pensa nel momento del sposalizio che lui comunque ha una via di uscita, è meglio che non si sposa. Come dice spesso Sgarbi, che lui non si sposa perché lui è contrario al divorzio. Lui non può stare con una donna troppo tempo, allora finirà a divorziare, allora non si sposa neanche. Ebbene, noi dobbiamo ricordarci, quando siamo sotto la chuppah, dobbiamo essere convinti, senza neanche un'ombra di dubbio, che questo sarà un matrimonio eterno. Se uno, anche per neanche una piccola millesima percentuale, pensa sì, ma comunque un piccolo dubbio in questo matrimonio al massimo, quello già è un matrimonio mezzo fallito. Questo ci viene a dire la Torah, facendo il parallelismo tra l'acquisizione della tomba di Sarah con l'acquisizione di una donna con un matrimonio. Questo parallelismo, Kicha Kicha das de Efron, qua c'è scritto Vayikach, qua c'è scritto Vayikach, la Torah ci vuole dire attenzione. Così come quando Avraham Avinu ha comprato quel terreno, non ha avuto neanche un minimo dubbio di acquisizione temporanea e ha detto: se non è eterno, non lo compro. Non scendo a compromessi. Così anche quando uno si sposa deve essere convinto che questo matrimonio è per sempre. Non esiste un minimo dubbio di divorzio. Poi purtroppo sappiamo che esistono i divorzi, ma devono essere proprio dei casi rari. Devono essere dei problemi proprio insuperabili, impossibili, non una stupidata divorzio. Chas v'shalom. E qui ci viene la Torah ci insegna. Da questo parallelismo di come un matrimonio deve essere basato sull'eternità, sulla continuità, senza neanche un dubbio. Tutti i dubbi devono essere annullati, sciolti prima del matrimonio. Uno si sposa, va sotto la chuppah, dice che questo sarà un matrimonio come Adamo e Chava, che si amavano in maniera infinita perché non c'era nessun altro al mondo. E questo sarà un binyan adiyat, questo sarà un matrimonio in eterno. proprio come Avraham Avinu compra solo se è un'acquisizione eterna, così uno deve andare sotto la Chuppah solo se lui è convinto che questo sarà un matrimonio eterno. E se non lo è meglio che lui si sciolga tutti i dubbi prima della Chuppah. Li deve annullare, togliere, e una volta che va sotto la Chuppah, deve smettere di fare analisi, ma perché mi sono sposato? Se non vuoi sposarti, non sei convinto, non sposarti, ma se vai sotto la Chuppah, chiuso. Quello è un matrimonio eterno. Il fatto che nella religione ebraica sia contemplato il divorzio, questo non deve essere un deterrente che ci permetta di sposarci pensando che forse noi comunque abbiamo una scappatoia. Per cui il parallelismo che ha da Zefron. A livello di Pshat, la Torah ci vuole dire che deve essere un vero matrimonio, deve essere come l'acquisizione di Avraham Avinu del campo di Marat HaMachpelah, un'acquisizione solo eterna. Diamo un esempio. Alcuni genitori hanno dei problemi, seri problemi con un figlio. Non riescono a comunicare, non riescono a educarlo, non sanno più cosa fare, sono disperati. A un certo punto una mamma dice: non ce la faccio più con questo figlio. Facciamo ancora una prova di un anno, se non va, lo diamo via in adozione. Questa mamma farebbe il più grande errore della sua vita. Oppure lo mandiamo via, oppure. Perché se vuoi veramente educare tuo figlio, vuoi comunicare con tuo figlio, devi partire dal presupposto che questo è tuo figlio per sempre. Poi devi vedere come riuscire a risolvere. Ma se tu metti già dall'inizio questo dubbio, hai già perso tuo figlio. Così anche il matrimonio. Se uno pensa che se c'è un problema può divorziare, ha già divorziato, ha già rovinato il suo matrimonio. Non deve essere neanche nell'anticamera del cervello passare questa idea qui. E quando sei convinto che è tuo figlio per sempre, e allora farai il massimo per sviluppare una relazione e comunicazione con lui, la stessa cosa vale per il matrimonio. Questo a livello di pshat. Andiamo avanti a livello di remes, di allusione. Drush, abbiamo detto Pardes. Passiamo da Pshat, passiamo a Drush. Saltiamo un attimo Remez, poi seguiamo. Drush vuol dire studiare la Torah in maniera collegata, di intrecciamento di argomenti. Questo si chiama drush, da un concetto entro in un altro. Come si può capire il parallelismo tra il matrimonio e l'acquisizione della tomba di Sarah a livello di drush? Efron Achiti, quando lui ha comprato il campo, Efron Achiti, Efron Achiti, quando ha venduto il campo ad Avraham Avinu, lui ha pensato di aver fatto il più grande affare della sua vita. Efron arriva a casa: cara moglie, oggi mi sento un grande. La moglie gli dice: cosa hai fatto? Dice: ho fatto il più grande affare della mia vita. Raccontami, dice la moglie, cosa hai fatto? Dice: sono riuscito a vendere a un personaggio importantissimo come Avraham Avinu, uno dei personaggi più importanti di tutta la nostra umanità, in cui ci troviamo adesso, perché tutti conoscevano Avraham Avinu, aveva combattuto, vinto le guerre contro i quattro re, che avevano vinto le guerre contro i cinque re, poi che faceva questo, faceva. Era un mito Avraham, un mito mondiale. Sono riuscito a vendere a niente meno che Avraham Avinu. Una grotta banalissima a un prezzo folle. La moglie dice: pazzesco, sei un genio, come hai fatto? Ci vuole abilità, sangue nel business, nel sangue ti deve scorrere. E così è tutto contento, felicissimo, perché poi, come dicevamo prima, tutta la zona si è rivalutata, ha salito i prezzi, alle stelle, Avram è venuto qui. Avram Avinu, dall'altro canto, lui sapeva che aveva fatto il più grande affare della sua vita. Aveva comprato la tomba di Adamo ed Eva, le due creature scolpite direttamente da Hashem. I due personaggi iniziali che hanno fatto il mondo. Lui ha preso la loro tomba ed è riuscito a acquisirla in eterno per sua moglie, per se stesso, per i suoi figli. Lui ha sì che ha fatto il più grande affare della sua vita anche, Avraham Avinu, perché non ha prezzo una cosa del genere. Per cui Efron torna a casa felicissimo che lui ha fatto il più grande affare della sua vita. Avram Avinu torna a casa convinto e sicuro che lui veramente ha fatto il più grande affare della sua vita ed è vero quello che diceva, quello che pensava Avram, solo che Efron non sapeva che gli era sepolto Adam Rishon e Chava. A livello di drush, di collegamento, noi potremmo dire che questo è anche il collegamento, il parallelismo tra il matrimonio. Come dice il Talmud, abbiamo detto Kicha Kicha das de Efron. Qua c'è scritto Vayikach. Kach mimeni, lì c'è scritto chi kach shisha, parallelismo. Cos'è il parallelismo matrimonio acquisizione della tomba a livello di drush? Quando uno si sposa, deve sentirsi a livello di drush come Avraham ed Efron. Lo sposo deve sentirsi che lui ha fatto il migliore affare della sua vita. Lui ha trovato una moglie così speciale, così dolce, così affettuosa. E la moglie deve, la sposa deve anche sentirsi che lei ha fatto il più grande affare della sua vita. Lei ha trovato il miglior uomo al mondo. Ognuno dei due coniugi devono sentirsi come se loro hanno fatto il miglior affare della vita. Che non c'è miglior altro sposo o sposa al mondo all'infuori di quelli che hanno preso. E se uno dei due sposi pensa nel momento del matrimonio che ha fatto un favore all'altro, il matrimonio è già a pezzi, è già in grave pericolo. Ti ho fatto un favore, io a prendere te ti ho fatto un favore. Ecco perché i matrimoni, quando ci sono tanti soldi, specialmente quando la moglie ha tanti soldi, sono molto in pericolo. Perché la moglie guarda il marito dall'alto al basso, io ti ho fatto un favore, tu non eri nessuno, ero morto di fame, io ti ho fatto diventare un uomo. Io ti ho dato i soldi, io sono superiore a te. Viene la Torah e ci dice: attenzione! Kicha kicha das de Efron! Se il matrimonio non è il più grande affare che hai fatto nella tua vita, e il tuo sposo non è il miglior sposo al mondo, ma pensi che tu gli hai fatto un favore, che tu sei superiore a lui, questo matrimonio è molto propenso a fallire. Per questo dice la Torah, proprio come Efron e Avraham, ognuno ha pensato di aver fatto il migliore affare della sua vita, così ogni matrimonio deve essere a livello di drush, ognuno deve pensare, ognuno dei due sposi, se vogliono che il loro matrimonio sia un successo, ognuno deve pensare che io ho preso il miglior marito al mondo. Non è che ho fatto un favore, che ho preso uno stupidello, che non ho avuto scelta, che non ho trovato di meglio, allora mi sono accontento. Questo non è un matrimonio. Andiamo a livello di Remez. Cosa allude la Torah, il Talmud, quando mi fa questo parallelismo? Matrimonio e tomba di Sarà, acquisizione della tomba di Sarà. Così come la tomba viene acquisita con i soldi, il matrimonio viene acquisito con i soldi. A livello di remes, di allusione, cosa mi vuole insegnare qui il Talmud? Qui potremmo dire che il Talmud ci vuole insegnare? Che il matrimonio deve essere collegato al campo, Sdea Machpelah, il campo di Machpelah, un campo che si ara, che si distrugge. Il matrimonio può nascere anche sulle basi di una disgrazia, di una sepoltura, di un campo arato distrutto. E qui troviamo un Talmud. Una storia talmudica ci insegna questo concetto, che a livello omiletico si potrebbe dire che il matrimonio può nascere nonostante le difficoltà, le diversità, i problemi. Non bisogna mai perdersi d'animo, bisogna andare avanti nella vita, bisogna costruire una nuova vita, bisogna sposarsi e procreare e continuare a Israele. Dice il Talmud, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar aveva creato un idolo molto alto, 30 metri, tutto d'oro, e aveva chiamato rappresentanti da tutto il mondo per inchinarsi davanti a questo idolo. E dal popolo di Israele sono stati mandati tre profeti, Hanania, Mishael e Azaria. Questi tre profeti si recano lì davanti. Nebuchadnezzar, talmente era orgoglioso, aveva creato un forno ardente e aveva detto: colui che non si inchinerà davanti al mio idolo, io lo butterò nel forno. Tutti i rappresentanti di tutti i popoli si inchinano davanti a questo idolo che aveva proprio la faccia identica scolpita di Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ma tre non si inchinano: Hanania, Mishael e Azaria. Nebuchadnezzar li vede da lontano, voi non vi siete inchinati nel fuoco. Aprono la porta di questo forno enorme, esce fuori un calore che brucia tutti quelli che stavano lì nelle prime file. Li buttano dentro, Hashem fa cadere una parete del forno, tutti vedono come Hanania, Mishael e Azaria cantano e ballano e dicono lodi ad Hashem in maniera incondizionata. Tutti sono scioccati perché molti muoiono da questo calore che era uscito, quelli che stavano lì davanti. Ma a questi tre personaggi non gli succede niente. Dice il Talmud, dove sono andate a finire Hanania, Mishael e Azaria? Dopo la prova che loro hanno superato, che loro non si sono inchinati davanti all'idolo di Nebuchadnezzar. Dice la Gemara tre opinioni. Rabbi Yochanan, la terza opinione, dice che loro sono andati in Israele, hanno fatto l'Aliyah, hanno sposato, hanno creato delle famiglie, hanno fatto nascere dei figli e delle figlie. In altre parole, ci dice Rabbi Yochanan che anche dopo il forno, dopo il fuoco che ti vuole bruciare e distruggere, devi trovare la forza di andare avanti nella vita. Sono andati in Israele, hanno trovato delle mogli, hanno creato delle famiglie ebraiche fedeli ad Hashem e alla tradizione ebraica. E non si sono fatti colpire dal trauma di Nebuchadnezzar che li voleva uccidere e trucidare nel forno che aveva fatto apposta per loro, perché lui sapeva che loro non si sarebbero inchinati e lui voleva dare una dimostrazione al mondo intero che chi non si inchina al suo idolo viene ucciso. Invece ha dimostrato esattamente l'opposto, che Israele crede solo in un solo Dio, che il monoteismo prevale e vince sempre. Ebbene, tra l'altro c'è un profondo collegamento tra Avraham Avinu e Hananiah, Mishael e Azariah, che il Midrash stesso racconta, che anche Avraham era stato gettato nel forno e anche lui viene salvato. L'angelo Gabriel vuole spegnere quel forno, dice Hashem all'angelo, fermo, quel forno di Avraham lo spengo io. Perché Abraham è solo in terra, io sono solo in cielo. Lui è l'unico monoteista in terra, io sono l'unico in cielo. Io vado a spegnere quel forno. Tu spegnerai il forno dei suoi figli, di Hanania, Mishael e Azaria. Per cui vediamo qui Abraham che seppellisce, legato questo anche alla storia di Hanania, Mishael e Azaria, Cosa impariamo da questo? Che anche dopo un trauma bisogna avere la forza e il coraggio di andare avanti. Molte società sono scomparse. Prima gli Egizi e poi dopo i Macedoni, i Greci, i Romani, tante civiltà sono cresciute, hanno dato un grande messaggio al mondo, sono scomparse. Perché? Perché hanno subito dei traumi, delle difficoltà, non hanno trovato la forza di continuare. Invece Israele, tanti eccidi, genocidi, distruzioni, è riuscita ad andare avanti. L'ultima generazione, l'ultimo secolo, 6 milioni di ebrei, bruciati, sterminati nelle camere a gas, in maniera crudele, dalla follia nazista. Auschwitz, Tebrinka, Dachau, Mauthaus, tanti campi di concentramento, 6 milioni. Questi figli, questi sopravvissuti hanno trovato la forza di andare avanti, di andare in Israele, come Hanania, Michele e Azaria, hanno fatto l'Aliyah, hanno ricostruito la terra di Israele, la terra dei nostri padri. Hanno ricostruito delle famiglie. Con grande difficoltà costruisci una famiglia dopo tutto quello che hai subito e quello che hai visto. E c'è una grande differenza tra Hanania, Michele Azaria e i sopravvissuti dai campi di concentramento. Che Hanania e Michele Azaria sono usciti indenni e salvi, ma quelli che sono usciti dai campi sono usciti senza i loro genitori, fratelli, sorelle, ognuno di ogni famiglia rimaneva a malapena un rappresentante, e trovare la forza e il coraggio di ricostruire tutto da zero dopo un trauma così ci voleva tanta forza, bisognava tanta testardaggine, la classica testardaggine di Am Israel, dura cervice, che ci dice la Torah, Kishe Oref, ci ha dato la forza di andare avanti e di riniziare. Ebbene, ci dice la Torah che delle volte il matrimonio può e deve essere costruito anche sulle basi di un campo arato, distrutto. Un campo dove c'è una tomba, dove sono stati sepolti tanti fratelli uccisi in maniera innocente. Subito dopo c'è la storia di Yitzhak che si sposa. Chichà chichà das de Efron. Lì ha comprato una tomba, un campo arato. Qui stai comprando una moglie, stai sposando. Anche un matrimonio può e deve essere realizzato anche dopo un trauma, una difficoltà, un campo arato, distrutto. Anche su questa base bisogna trovare la forza di sposarsi e costruire. Per cui questo parallelismo potrebbe dirci, potrebbe ricordarci a questo passo talmudico di Sanhedrin 93a, dove Rabbi Yochanan dice che questi sopravvissuti dal forno di Nebuchadnezzar hanno ricostruito una vita. Come i sopravvissuti del secolo scorso, hanno ricostruito una vita, hanno ricostruito Israele. Come dice il Meiri, che non solo Israele, ricostruire Israele vuol dire solo in terra santa, ma ovunque un ebreo si trova e ricostruisce una sinagoga, un luogo di studio, il Talmud, la Torah, le tradizioni, Kasherut, lui sta ricostruendo Israele, l'essenza di Israele, la vita di Israele. Ognuno di noi può costruire Israele nella sua città sperduta dove lui si trova, chiamando degli amici a fare una lezione di Torah, cercando di portare a mangiare kasher. Lui ricostruisce Israele. E tanti ebrei sono andati anche in America, hanno costruito comunque Israele, hanno continuato Israele, la storia di Israele, l'esistenza di Israele. E questo può succedere anche dopo, anche sulle basi di un campo. Un matrimonio può nascere anche da un campo. Questo a livello allusivo di Remes, perché il matrimonio si può fare con i soldi, lo impariamo proprio dall'acquisizione del campo della tomba di Sarà da parte di Avraham Avinu. A questo punto ci manca il quarto livello, Sod, mistico. Cosa ci insegna a livello mistico? Il parallelismo tra Abraham e matrimonio, tra la tomba e il matrimonio. Ebbene, cari amici, qui entriamo in un concetto fondamentale del matrimonio, molto spirituale. Cos'è un matrimonio? Su cosa si basa un matrimonio? Forse un matrimonio si basa per sentimenti reciproci tra un marito e una moglie. Lui vuole bene a lei, lei vuole bene a lui, si vogliono bene, sono uniti. Io mi sposo perché io amo mia moglie, sono legato a mia moglie. Un matrimonio del genere sappiamo che è un matrimonio che può fallire. Molto facilmente, perché quando ti sposi hai i sentimenti che ti legano. Purtroppo col passare del tempo sappiamo che la vita è come una montagna russa, sali, scendi, problemi, discussioni, e poi dopo tante discussioni non hai più questi stessi sentimenti e il matrimonio rischia di saltare per aria. E allora lui si cerca un'altra donna, lei un altro uomo, è finito il matrimonio. Il problema nasce dall'inizio. Che il matrimonio si basa sui sentimenti reciproci, sull'amore e basta. Sono innamorato, mi sposo. Non sono innamorato, non mi sposo. Certo ci vuole l'amore, ma è la cosa secondaria forse, perché la base del matrimonio è l'unità fra i due, il legame profondo che c'è tra di loro. Non bisogna basare solamente sul mio sentimento. Io sono felice vicino a lei. Questo è un sentimento molto egoista. Siccome io mi sento bene vicino a lei, mi sposo. Domani non mi sento più io, non mi sposo più. Questo è un gravissimo errore che purtroppo alcuni, tanti matrimoni saltano per colpa di questo approccio. Molto sbagliato e molto non ebraico, perché questo non è il matrimonio ebraico. Secondo la Torah, cos'è un matrimonio? Due persone si sposano perché sono una cosa, perché sono un'anima che si è divisa in due corpi. Quando una persona si unisce sotto la chuppah con la moglie, non si sta unendo per la prima volta, ma si sta riunendo alla sua dolce metà, che non è altro che la sua metà che gli mancava. Il matrimonio ebraico vuole dire: io mi sposo con te, io amo te perché tu sei me, come io amo me stesso, io amo te perché tu sei parte di me stesso. Non io amo te per questo mi sposo con te, no. Siccome io sono una sola cosa con te, per questo ti amo. Cioè l'amore deve essere conseguenza del fatto che noi siamo una sola unità. Un'anima divisa in due. Un amore infinito ci deve essere tra i due coniugi. Quando gli sposi si trovano sotto la chuppah, non devono sentirsi che si stanno unendo e basta. Stanno solamente rivelando l'unione che c'è fra di loro, profonda, infinita, che c'è da sempre, da prima che sono nati. Così come i figli amano i loro genitori, non è che loro amano i genitori perché trovano dei sentimenti verso di loro. No, siccome i genitori sono una parte di loro, perché il figlio viene dal padre, per questo loro amano i genitori. C'è un amore che viene dal fatto che sono una sola cosa, non dal fatto che io sento un grande sentimento verso di te, allora ti voglio bene, perché io mi sento bene. No, perché tu, io vengo da te, io e te siamo una cosa unica, per questo ti amo. Per questa ragione, secondo il matrimonio ebraico, L'unione tra i due coniugi deve esistere e deve essere solido sempre, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti dove manca il sentimento, perché l'unione, l'unità fra i due deve trascendere i problemi, i disagi, discussioni. Sono solo dei dettagli, i litigi. L'unione avviene da sempre. È sempre stata questa unione. Non è che è nata col matrimonio. È nata perché ci siamo voluti, ci siamo innamorati. Quello è stato solamente il contorno del piatto, ma non la base, la bistecca che ci ha unito. No, è un contorno, ci vogliamo bene, ci sono sentimenti, è un più. La base è che noi siamo una sola cosa. Per cui, così come il matrimonio non nasce sotto la chuppah, e così come il matrimonio, l'unione tra i due coniugi non nasce, non inizia con la loro nascita, ma è molto prima della loro nascita, perché loro sono una sola anima. Per la stessa ragione, l'unione tra i due coniugi non finisce con la loro morte. Perché non è iniziato con la nascita, non finirà con la morte. Infatti, il marito è legato alla moglie anche dopo la morte, la moglie al marito, un'unione eterna. È scritto nello Zohar che l'anima del marito, quando lui lascia questo mondo, entra dentro la donna e si unisce a lei, gli dà forza, gli dà coraggio, gli dà sostegno per andare avanti nella vita. Perché la morte non separa i due coniugi. Un matrimonio ebraico non viene indebolito dalla morte. Questo non vuol dire che una vedova non deve risposarsi a Chas v'Shalom, anzi. Siccome il marito rimane legato in eterno alla moglie, e siccome il marito vuole sempre bene alla moglie, per questa ragione il marito vuole che la moglie sia felice. E una donna che è sola è infelice, allora lui in cielo prega per lei, vuole il suo bene, vuole che lei si risposa. Ovviamente il suo vero matrimonio è quello del marito, dove ha creato una famiglia. Ma il marito, se il matrimonio si interrompesse, allora uno si sente in disagio, fa un torto al marito. Ma siccome il matrimonio non si interrompe e il marito vuole sempre bene alla moglie, vuole che lei sia felice, cos'è la più grande felicità? Che lui vuole che lei sia contenta. Perciò, se, dal punto di vista ebraico, non c'è nessun problema a risposarsi quando uno dei due coniugi rimane solo. Anzi, il coniuge in cielo è contento quando vede quello che è rimasto in terra, che sorride, che è felice. Avraham Avinu ci insegna questo concetto. Cos'è il significato profondo del matrimonio ebraico? Quando lui dimostra quanto il suo impegno, il suo sforzo a comprare un campo, una tomba a sua moglie, una tomba che sia eterna, un po' come abbiamo spiegato a livello di Pshat, il primo concetto. Quando Avraham Avinu fa capire ai Chittim quanto è importante il legame tra i due coniugi anche dopo la morte, e lui dice: io voglio una tomba per mia moglie perché la morte di mia moglie non c'è, non mi ha separato, sono disposto a spendere una cifra. Allora questo dimostra come il mio legame con lei è anche dopo la morte. Vuol dire che il mio legame con lei non è iniziato col nostro matrimonio, non è iniziato con la nostra nascita, ma è sempre stato un legame infinito di sempre. E lo dimostro perché io voglio essere seppellito vicino a lei, vuol dire che io voglio essere legato anche dopo con lei, perché il nostro legame sarà eterno. E lo dimostro perché non bado a spese e voglio spendere qualsiasi cifra, perché la sua vita è legata a me anche adesso. E lo dimostro spendendo qualsiasi prezzo pur di prendere una tomba molto speciale per lei. Questo mi ricorda una barzelletta. Compleanno, il marito dice a sua moglie: ti ho fatto un regalo fantastico. Dimmelo. Gli dice: ti ho comprato una tomba bellissima, vicino a un albero, un ruscello, migliore tomba che c'è nel cimitero. Tra parentesi, è risaputo che comprarsi una tomba è un auspicio per lunga vita. Vabbè, e dice, ti ho comprato una tomba favolosa. Gli dice la moglie, come sei gentile, come sei carino, chissà, sei bravissimo. L'anno seguente, compleanno di nuovo, compleanno. Che regalo mi fai quest'anno, amore mio? Gli dice, no, non ti faccio nessun regalo. Dice, come? Mi hai fatto un regalo così bello, l'altro così costoso. Quest'anno non mi fai niente, dice. Il marito dice, sì, io ti faccio i regali, ma tu non li usi. Cosa te li faccio a fare? Nel trattato di Baba Batra troviamo un grande maestro, Rabbi Banaa, che dice che lui è andato una volta a Marat HaMakpelah e ha visto la tomba di Avraham e Sarah e ha visto come Avraham e Sarah erano uniti e ha visto come Sarah pettinava i capelli di Avraham Avinu, li puliva i suoi capelli ed erano legati vicini in maniera molto intima. Cosa vuole dire esattamente non lo sappiamo, ma il Talmud ci fa capire come l'unione è anche dopo la morte. Avraham ha detto io voglio essere qui vicino a mia moglie in questo posto speciale. Come quando qualcuno dice voglio comprarmi una villa per la mia vecchiaia speciale per passare gli ultimi anni con mia moglie. Avraham Avinu dice io voglio comprare una tomba speciale per mia moglie per passare tutto il mio futuro eterno con lei, vicino a lei, in un posto molto speciale. Perché il nostro legame non viene interrotto con la morte. Il parallelismo tra l'acquisizione della tomba da parte di Avraham Avinu in maniera eccelsa. E il matrimonio, chicha chicha das de Efron, come dice il Talmud, qua c'è vayikach, qua c'è vayikach, secondo Sod, la mistica ci viene a insegnare che il matrimonio non è basato sui sentimenti, non è basato sul fatto che io ti amo, ma il matrimonio è basato sul fatto che noi siamo una sola unità, noi siamo una sola anima, noi siamo solamente riuniti di nuovo quando ci siamo sposati. Siamo sempre stati legati e saremo sempre legati. Questo lo enfatizza Avraham Avinu quando lui compra e spende, espande per una tomba in maniera senza limiti. Il nostro legame sarà dopo la morte come lo era prima della vita, prima dell'inizio della nostra vita. Questo a livello di Sod, cos'è il matrimonio? Il parallelismo tra il fatto che Avraham Avinu compra con i soldi e il matrimonio viene fatto anche con i soldi. E fino a qui troviamo quattro approcci diversi di cosa è il matrimonio e cosa significa il matrimonio. E potremmo anche andare avanti. Anche se ci dilunghiamo un po', un'altra piccola chicca che per aggiungere su questo argomento. Piccola parentesi, poi concluderemo il discorso. Nel capitolo 23 troviamo ben 7 volte che Avraham Avinu dice seppellirò il morto, seppellirò il morto. Se voi contate troverete 6 volte che Avraham Avinu dice seppellirò il morto, seppellirò il morto. Poi la 7ª volta c'è scritto il tuo morto seppellirai. Chiede il Gaon di Vilna, come mai 6 volte è scritto seppellirò il morto e poi il tuo morto seppellirai? Prima morto, solo nella 7ª volta c'è scritto il tuo morto seppellirai, vuol dire che c'è un morto che viene seppellito. Dice il Gong, diventa una cosa molto interessante. Dice: sei volte seppellirai il tuo morto, rappresentano Avraham e Sarah, Yitzhak e Rivka e Yaakov e Lea. Sappiamo che i tzaddikim, anche quando sono morti, sono vivi. Come dice il Talmud, che i tzaddikim, anche dopo la morte, sono ancora vivi. Invece i cattivi Reshaim, anche quando sono vivi, sono considerati morti. Dice il Gaon di Vilna, per questa ragione, noi troviamo sei volte seppellirai il tuo morto. Perché Talmud dice, com'è possibile che i tzaddikim non si decompone il loro corpo, non muoiono mai, se è scritto nella Torah che il corpo deve tornare alla terra, deve decomporsi. Risponde il Talmud che un'ora prima che arriva il Mashiach, un'ora prima della resurrezione dei morti, il corpo dei tzaddikim si decompone per un attimo per ricomporsi immediatamente, perché il loro corpo è integro ed eterno, solo un attimo si decompone poco prima per ricomporsi. Allora dice il Gaon di Vilna, adesso capiamo perché c'è scritto seppellirai il tuo morto. Perché dai tzaddikim non seppellisci, non c'è un morto che stai seppellendo, seppellisci un vivo, il corpo è vivo, eterno. Poi dopo, prima di Mashiach, diventerà morto per un attimo e poi si ricomporrà. Allora per questo dice sei volte seppellirai e poi diventerà morto. Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov e Lea. Seppellirai, poi diventerà morto. Perché tzaddikim muore solo per un attimo dopo. Ma c'è la testa di Esav che anche lei cade vicino ai piedi di Yaakov. Sappiamo la storia che Dan, che poi ha tagliato la testa, è caduta arrotolata vicino ai piedi di Yaakov. Il settimo caso gli dice Efron: il tuo morto seppellirai. I Rashaim sono prima morti e poi vengono seppelliti. Anche quando sono vivi, sono già morti. Non c'è più scritto seppellirai il tuo morto, ma il tuo morto seppellirai. Questa è solo una piccola parentesi per enfatizzare come i tzaddikim vivono sempre, sono eterni. Il matrimonio continua anche nella tomba. Avraham e Sara sono uniti anche dopo, come abbiamo detto prima. Per cui c'è un concetto di unità eterno, prima della vita e dopo la vita. A questo punto, vediamo di concludere. E capire l'insegnamento di questo ultimo concetto dell'importanza del matrimonio che deve superare tutti i disagi, i problemi. Rivka e Yitzhak, per esempio, si sposano sulle basi subito dopo la sepoltura di Sarah. La Torah ci insegna come sia fondamentale il matrimonio in maniera tale che il matrimonio sia basato su concetti infiniti, sia eterno, non abbia interruzione. E qui Hashem ci insegna, qui la Torah ci dice, guarda ad esempio Yitzhak e Rivka, erano due opposti. Ognuno aveva altre priorità. Yitzhak amava Esav, Rivka amava Yaakov. Conflitti, ma comunque rimangono uniti. Perché quando il matrimonio ha delle basi forti, quando i due coniugi sanno che il matrimonio è al di sopra dei piccoli disagi, dei conflitti continui, perché la vita è fatta di conflitti, per cui è normale, allora rimane stabile, solido. Questo dobbiamo ricordarci sempre. A livello di Sod, Avraham Avinu ci insegna quanto è importante l'unione, quanto deve essere infinita questa unione. Interessante notare che quando Yitzhak sposa Rivka, la Torah dice Vaikach Yitzhak et Rivka. Usa anche la parola Vaikach. Come come Avraham Avinu prende la tomba Vaikach, come la Torah dice il matrimonio è Vaikach, anche da Yitzhak Vaikach vuol dire che il matrimonio deve essere fatto come la tomba, vuol dire di essere un matrimonio, un'unione eterna, un'unione che non si interrompe con la tomba. E solo allora il matrimonio non ha limiti ed è un matrimonio di successo. Fino adesso abbiamo spiegato quattro modi come capire il matrimonio, come capire il parallelismo a livello di quattro livelli dello studio della Torah. Bellissimo tutto quanto, ma c'è anche un quinto livello, che è il quinto livello dell'anima. Abbiamo spiegato in diverse lezioni i cinque livelli dell'anima. Il primo livello di Pshat corrisponde al livello di Nefesh, che è il livello dell'azione. Il secondo livello dello studio della Torah di Remes rappresenta le emozioni, che è il secondo livello dell'anima, che è Ruach. Poi c'è il terzo livello della Torah, che è Drush, rappresenta la Neshama, che è l'intelletto. Poi il quarto livello, il Sod, rappresenta Chaya. E lì su Chaya Yechidah, il quarto e quinto livello, abbiamo un ciclo di 16 lezioni su Virtual Yeshiva, che è. Mi hanno molto molto impegnato all'epoca, 2 anni fa, 3 anni fa ormai. Per cui abbiamo studiato anche il livello di Sod, Neshama. Abbiamo detto livello Pshat, Remes, Drush. Drush e Neshama, che è l'intelletto. E abbiamo spiegato a livello di Drush, a livello di Neshama, il collegamento fra matrimonio e acquisizione della tomba di Sarah. Poi abbiamo parlato di Sod, che è il livello di Chaya, che è la volontà. Il parallelismo anche a livello di Sod. Adesso arriviamo al quinto livello. Il quinto livello è molto difficile da capire perché non è un livello che ha una definizione. Non è intelletto, emozione, volontà. Il quinto livello non ha una definizione. È al di sopra definizione. Come dicerebbe ampiamente in Yanash al Torah Hasidut, cos'è vuol dire Hasidut? Che Hasidut corrisponde al quinto livello, che rappresenta il livello di Yechidah, che rappresenta che il quinto livello della Torah, che è la Yechidah della Torah, non è un livello a sé. È anche un livello a sé, ma è un livello che non ha definizione, non ha limite. È un livello a sé che in realtà è l'anima di tutti i quattro livelli, dà vitalità a tutti i quattro livelli. Come dicevo, in Yanah c'è il Torah Hasidut, il Rebbe spiega questo concetto in maniera molto bella, molto ampia. Speriamo un giorno lo potremo studiare insieme. Un testo formidabile. L'essenza della Hasidut, il quinto livello. Ebbene, per capire a livello il quinto di Yechidah, cosa è il parallelismo tra la sepoltura di l'acquisizione della tomba di Sarah col matrimonio in generale, il matrimonio di Yitzhak in particolare. E come questa spiegazione ci darà forza e vitalità a tutti i quattro altri concetti, tutte le altre precedenti spiegazioni. Perché in realtà, se noi riflettiamo, i primi quattro livelli di studio sono deboli. Hanno bisogno di. A livello di Pshat abbiamo detto che il matrimonio deve essere eterno, come Avraham Avinu ha voluto comprare un campo in eterno, uno deve sposarsi perché il matrimonio sia eterno. Ci si potrebbe chiedere la domanda: come uno riesce a far sì che il suo matrimonio sia eterno? Qual è la chiave? Dov'è l'anima di questo concetto? Bisogna arrivare al quinto livello per capire meglio questo concetto. A livello di Drush abbiamo detto che il matrimonio è collegato all'acquisizione della tomba, perché così come nell'acquisizione della tomba ognuno pensava che ha fatto il migliore affare della sua vita, così anche nel matrimonio bisogna pensare che ognuno ha fatto il migliore affare della sua vita. Abbiamo Anche lì ci si chiede la domanda: come uno può far sì e pensare che il suo matrimonio è il migliore affare della sua vita, che la sua moglie è la migliore? Magari ci sono altre donne migliori, come puoi pensare che questa è la donna migliore al mondo? A livello di Remes, abbiamo detto che l'allusione che si può imparare da questo parallelismo della tomba col matrimonio è che uno deve sposarsi anche sulle basi di una tomba, di un trauma, di una distruzione, di un genocidio, come ad esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo costruito lo Stato di Israele, abbiamo ritrovato la nostra identità, la nostra patria, abbiamo ricostruito l'identità ebraica. La domanda che si può chiedere, benissimo, ma come si può fare una cosa del genere? Come uno può trovare la forza per fare questo? E infine a livello di Sod, abbiamo detto, a livello mistico il matrimonio non è una unione ma una riunione, non una riunione aziendale, una riunione di due metà. Ebbene, come uno può arrivare a sentire questo in maniera profonda e vera? Vediamo adesso di capire il quinto livello e risponderemo anche a queste domande. Daremo più vitalità ai quattro livelli precedenti, perché la Chassidut è un quinto livello, il quinto livello non ha una definizione. È il quinto, ma non è limitato nel suo essere quinto, ma è anche la vitalità di tutti gli altri quattro, perché non ha un'immagine. L'Echidah non ha un'immagine, non ha una limitazione. Ebbene, per capire questo, dobbiamo ricordarci, ripetere, dobbiamo collegarci a una storia, con l'Alter Rebbe. Una storia scritta, riportata in un libro di racconti hasidici di un certo Reb Yaakov Kadaner, che lui porta giù questa storia. Che una volta l'Alter Rebbe, il fondatore del movimento hasidico Chabad, è andato in giro con i suoi discepoli. E a un certo punto lui ha detto: adesso facciamo un approfondimento di Hasidut. E lui si ferma e inizia a parlare a concetti di Hasidut molto elevati. E gli alunni sono lì a ascoltare, e sono presi dalla profondità di questa riflessione hasidica profondissima, ma c'è uno che non riesce a capire. Un grande studioso, ma non riesce a capire. L'Alter Rebbe lo vede, lo chiama dopo e gli dice: perché sei così triste? Cioè, non sono riuscito a capire niente. Non ho capito una mazza, direbbero a Napoli. Cioè, come? Perché non hai capito? Ma tu sai studiare il Talmud? Cioè, sì. Sai studiare la Mishnah? Cioè, sì. Come hai fatto a non capire? Cosa posso fare? Allora l'Alter Rebbe gli dice: non devi preoccuparti. Ti devi ricordare. Hai studiato la Mishnah? Sì. Sai cosa c'è scritto nella Mishnah? La donna viene acquisita dal marito in tre maniere. Kesef, Shtar, Bia. Sai cos'è la donna? È l'anima. E sai chi è il marito? È Dio. E sai come il marito può acquisire la donna? In tre maniere. L'unione tra Bnei Israel e HaKadosh Baruch Hu può avvenire in tre maniere. Kesef, amore. Come dice la Torah, chi nechsafti li betavi, ho amato, ho avuto amore tornare a casa, ha detto Yaakov Avinu quando lui è scappato. Ha detto chi nechsafti. Che vuol dire amore? Vuol dire anche soldi, ma vuol dire amore. Per molti l'amore vuol dire soldi, ma questo è un problema di alcune persone. Non è il nostro caso. Comunque, che se vuol dire amore? Allora uno può unirsi ad Hashem, sposarsi con Hashem, con Kesef, con amore. Con Shtar, che è lo studio della Torah, che è il contratto, che la Torah è come un contratto scritto, e Bia con unione con Hashem. Quando arriverà Mashiach, noi ci uniremo ad Hashem in maniera profonda. Questo sarà come un'unione tra due coniugi fisica. Noi ci uniremo fisicamente con Hashem, perché sentiremo la divinità proprio in maniera tangibile quando arriverà Mashiach. Bia ancora si completerà questa unione. Allora la Trebbi chiede a questo discepolo: come può uno avere amore verso Hashem? Come può una persona riuscire a svegliare un amore verso Hashem quando ci sono le tentazioni, quando ci sono i problemi della vita, quando siamo immersi in piaceri materiali? Come può uno arrivare a questo? Risponde la Gemara: sai come? Sai da dove, come può uno arrivare a Kesef? Kesef min Alan? Come puoi avere Kesef amore per Hashem? Kicha kicha das defron. Qua c'è scritto Vayikach, c'è scritto lì Vayikach. Come lì è soldi, anche qua con soldi. Come lì c'è? Dice l'Altarebbe, sai cosa vuol dire questo parallelismo con Sdefron, col campo defron? Se tu vuoi avere amore ad Hashem, devi svegliare in te il concetto di Sdefron, come un campo arato. Quando tu arriverai a sentirti come un campo umile, un campo schiacciato, un campo arato, quando tu prenderai il tuo Yetzer Hara, la tua anima animalesca è mischiata alla tua anima spirituale divina intrecciata. Se tu vuoi avere amore ad Hashem, devi prendere la tua anima animalesca, devi separarla dal tuo prenderla e sbatterla e farla diventare come un campo, ararla, distruggerla. Togliere i piaceri, arare quest'anima animalesca, allora potrai avere amore verso Hashem. Fin quando tu sarai immerso nei tuoi piaceri, nel corpo, non potrai mai avere veramente amore verso Hashem. Allora dice l'Alterebbe a questo alunno: Kesef min Alan, amore da dove viene? Kicha kicha da Sdefron. Quando tu sarai come Sdefron, allora lì c'è Kesef, lì viene acquisizione con i soldi, vuol dire lì si raggiunge l'amore quando uno si sente umile. Anche qui, quando tu ti comporterai come Sdefron, potrai portare a avere amore verso Hashem. Gli dice l'Altarebbe: allora non ti preoccupare, se tu abbatterai il tuo Yetzer Hara e lo butterai giù, non gli darai forza, non gli darai soddisfazione, allora potrai risvegliare il tuo amore profondo che c'è nella tua anima verso Hashem. Questo è il concetto chassidico, il quinto livello, che ci fa capire cos'è il parallelismo tra Kicha Kicha das Defron. Se noi vogliamo arrivare a avere ad amore ad Hashem infinito, Kesef min Alan, dobbiamo ricordarci di prendere il nostro corpo, nostra anima animalesca e farla diventare come un campo, ararla come un campo. Adesso capiamo come rispondere a tutte le quattro altre, le prime quattro spiegazioni precedenti di Pardes. Adesso che capiamo che la chiave del successo dell'amore verso Hashem è tramite l'umiltà, tramite l'abbassamento dell'ego, tramite l'annullamento del io sono io, sentirsi io. Solo lì puoi arrivare ad amare veramente Hashem. Così anche nel matrimonio tra sposo e sposa, questa è la chiave del successo del matrimonio. La prima spiegazione di Pshat: come si può avere un matrimonio eterno? Il matrimonio deve essere basato sull'eternità. Come Avraham Avinu, abbiamo detto, ha comprato solo per eterno. Ah, come si può avere un matrimonio che dura in eterno? Con l'umiltà. Se uno dice: ah, io ho bisogno delle mie esigenze, io ho bisogno che la mia casa sia come voglio io ho bisogno, io, il matrimonio non può essere eterno. Abbiamo detto a livello di Drush, un matrimonio, cos'è il parallelismo tra matrimonio e Kicha Kicha das Defron, dall'acquisizione della tomba di Sarà? Abbiamo detto che così come lì ognuno pensava di aver fatto il miglior affare della sua vita, anche qui ognuno, quando uno si sposa, deve pensare che ha fatto il miglior affare della sua vita. Ma come uno può pensare di aver fatto il miglior affare se lui sa che ci sono molte persone che sono migliori della sua coniuge o del suo coniuge? Come puoi pensare che hai fatto il miglior affare della vita? La risposta è il quinto livello. Se ti comporterai come un campo, ararai il tuo campo, abbasserai il tuo ego. Non direi: io devo avere la più bella donna al mondo, la più ricca al mondo. abbasserai il tuo orgoglio, allora troverai la chiave, la forza per capire che tua moglie è la migliore al mondo. Solo così. A livello di Remes, allude al fatto, abbiamo detto il parallelismo, che uno deve sposarsi e costruire anche dopo una tragedia, dopo una morte, dopo un campo dove ci sono stati sepolti molti suoi fratelli. Come può uno trovare la forza di fare questo? Molti non sono riusciti. La risposta è sempre col quinto livello. Quando uno pensa a se stesso e vedi la tragedia che ha passato, dice: come faccio io a creare dopo tutto quello che ho visto, dopo tutto quello che ho subito? Solo se questo pensi a te stesso, al tuo io. Ma se uno dice: non devo pensare a me stesso, a quello che io ho passato, io metto da parte mio, non guardo troppo. Cos'è la mia missione in questo mondo? Procreare, portare avanti a Israele? Vado avanti senza pensare troppo a me stesso. Solo così uno può costruire dopo una tragedia. E infine, il quarto livello della mistica, di Sod, che il matrimonio non è basato sull'amore, ma è basato sul fatto che sono una sola essenza divisa in due. Ebbene, cari amici, anche qui, come può uno raggiungere questo sentimento, questa unità? Solo con l'umiltà. Solo quando uno abbatterà l'orgoglio, uno potrà arrivare a sentire che sua moglie non è una cosa esterna a lui, non è una cosa secondaria che lui ama perché è una bella donna, perché è brava, intelligente, ha una grande carriera, no. Ma quando uno abbassa il suo ego, mette da parte se stesso, capisce che sua moglie è solo la moglie, è solo sua moglie perché è la sua dolce metà, la sua anima gemella. Riflettiamo su questi 5 punti. Quinto punto è tra noi e Hashem, matrimonio tra noi e Hashem, che ci spiega i 4 tipi di matrimonio di successo, 4 modi come capire il significato profondo del matrimonio, come avere un buon matrimonio di successo. E cerchiamo di rinforzare, consolidare i nostri matrimoni, perché purtroppo siamo in un'era in cui ci sono sempre più divorzi. I valori cadono, la gente non capisce più cos'è il vero significato. Solo approfondendo veramente il matrimonio riusciremo a sopravvivere i disagi, i disturbi del matrimonio e arrivare al grande matrimonio con noi Hashem, quando ci sarà la Bia, quando arriverà Mashiach, Hashem sarà rivelato nel mondo e noi sentiremo Hashem sulla nostra pelle, speriamo presto nei nostri giorni. Bimera be amenu, amen.